in onda Caffè Sport, lo sport in regione raccontato da Simone Francescon, con le interviste, le anticipazioni e tutte le curiosità dalle piccole e grandi società sportive.
Buonasera amici ed amiche sportive da Simone Francescon, eccoci a Caffè Sport On The Air, versione radiofonica di Caffè Sport alla TV, in programma tutti i lunedì su Caffè TV 24. Novità clamorosa in arrivo per il calcio internazionale, arriva il cartellino blu. Arriva appunto questo cartellino che sarà utilizzato soltanto in caso di proteste eccessive da parte di un giocatore o in caso del cosiddetto fallo tattico o di situazioni antisportive, come possono essere per esempio le trattenute reiterate. E se si prendono due cartellini blu, o un giallo e un blu, si ottiene un rosso. Per parlarne abbiamo raggiunto telefonicamente Stefano Edel, editorialista del Mattino di Padova. Ben trovato Stefano.
Ciao Simone, buona serata a te e a chi ci ascolta.
Una tua prima impressione su questo imminente cartellino blu?
Ci mancava anche questa. Le abbiamo viste tutte, ne vedremo altre. Non so più se siamo diventati nel calcio un circo Barnum o se veramente c'è la voglia di svoltare, ma con provvedimenti perlomeno più sensati. Io dico solo una cosa: se invece di preoccuparsi delle proteste, via dicendo, ci si preoccupasse seriamente di una riforma del calcio a livello mondiale, probabilmente le cose andrebbero meglio. In Italia abbiamo questa indiscrezione del Fatto Quotidiano che ha reso noto quello che sarebbe il progetto di Gravina di riformare il calcio, con addirittura la possibilità di cancellare la Serie C. Sì. E di scendere da 100 a 80 squadre sarebbe già qualcosa, ma io dubito che si possa arrivare a tanto. E a livello internazionale, dopo tutti i casini legati alla Superlega che si facesse oppure no, alla possibile uscita di scena dei grandi club, si arriva adesso alla notizia che Čeferin, presidente dell'UEFA, non si candiderà nel 2027. Ma chi se ne frega? Qui bisogna trovare veramente la quadratura del cerchio, perché ci sono delle situazioni che stanno peggiorando in maniera sensibile.
Parliamo adesso di calcio giocato. Il weekend prossimo in Serie B si disputa la 24esima giornata, sabato alle 14 il grande match atteso al Tombolato tra il Cittadella, reduce da 3 sconfitte consecutive, e la capolista Parma. Il Südtirol invece ospiterà il Venezia nel derby nordestino, e c'è da dire che gli arancio-nero-verdi hanno annunciato il rinnovo di Bjarkason fino al 2027. Rapidamente le posizioni salienti della classifica: Parma al comando con 48 punti, Cremonese 44, Como 42, Venezia 41, Palermo 39, Cittadella 36, Catanzaro 35, Brescia 32, alla stessa stregua del Modena. Ma se il campionato finisse oggi sarebbero le rondinelle a disputare gli spareggi playoff. Il Südtirol invece è a metà classifica con 27. Come vedi Cittadella Parma, Stefano?
La vedo come una partita molto ma molto delicata, non tanto per i Ducali che sono in testa e che hanno vinto in maniera peraltro rocambolesca contro Venezia la sfida diretta della settimana scorsa, ma molto delicata per il Cittadella, perché il Cittadella rischia, in caso di un nuovo capitombolo, e sarebbe il quarto consecutivo, di vedersi mangiato praticamente tutto il vantaggio che aveva acquisito in zona playoff per poter appunto occupare un posto negli eventuali spareggi di fine, nei prossimi spareggi di fine stagione. Purtroppo le vittorie di Cremonese e del Como hanno allontanato i Granata dal vertice, e secondo me questa è la loro dimensione, molto alta peraltro, al coronamento in questo momento di una prima parte di stagione eccellente. Però ci vuole un altro Cittadella molto più attento, soprattutto ad evitare di prendere i gol che ha preso contro Ternana, Sampdoria e Brescia.
Come diceva Paron Rocco, l'importante è non prenderle, e non a caso la Cremonese seconda classifica vince spesso e volentieri 1-0 di misura.
Eh sì, come faceva, se ti ricordi, il Südtirol in Serie C con nella sfida a 2 con il Padova, ha fatto per 13 volte 1-0, ed è andato dalla Serie C in Serie D. Alle volte vincere con il minimo scarto, con un gol di, appunto, di differenza, comporta qualche critica di troppo, perché si vorrebbero risultati più rotondi, però contano i tre punti e chi vince ha sempre ragione.
Ricordiamo ancora Serie B, 24esima giornata, sabato alle 14, Cittadella Parma e Sud Tirol Venezia. Scendiamo in Serie C, girone A, 25esima giornata. Domani venerdì alle 20.45 al Martelli si disputa il grande anticipo tra la capolista Mantova e la Triestina, sulla cui panchina si è appena insediato Roberto Bordin, sostituito dall'esonerato Tesser. Prima di vedere il resto del programma ti chiedo, Stefano, tu sei d'accordo con la società labardata su questa decisione di esonerare un tecnico navigato quale Tesser?
Allora, ho letto tutto quello che è successo, che è stato scritto e detto in queste 48 ore successive un po' all'annuncio, e devo dirti che io sono rimasto basito per quella che era, che sono le motivazioni addotte dalla proprietà americana del club labardato e dal suo direttore generale Alex Minta. Evidentemente c'è qualcosa che si è incrinato, ma si è incrinato non nelle ultime partite, ma da tempo, perché questa scontentezza, questa insoddisfazione dei dirigenti, della proprietà del club giuliano è veramente un fulmine a ciel sereno. La Triestina è terza in classifica, come hai ricordato tu, gioca domani a Mantova una partita importantissima, e soprattutto a Tesser, non, secondo quello che ha rivelato poi l'allenatore trevigiano, non era stata assolutamente chiesta in questo primo anno la Serie B, la promozione in Serie B, a parte che coi playoff ci puoi arrivare, ma sembra veramente un pretestuoso. E poi comunque si mette in discussione la professionalità di un allenatore, di un tecnico, di un allenatore, di una persona che hanno sempre dimostrato massima serietà e competenza.
Oltre a Mantova Triestina, per gli amanti delle statistiche all'andata, gli alabardati vinsero 4-1. Sabato alle 18.30 l'Arzignano riceverà Gian Erminio, il Vicenza, che ha risolto il contratto con Cataldi, giocherà in trasferta contro l'Atalanta Under 23. Novara in casa contro la Virtus Verona, Legnago in casa con l'Albino Leffe e Padova che riceverà il Trento. Padova secondo in classifica a meno 6 dal Mantova. Squalificato Bortolussi, al suo posto giocherà in attacco Zamparo. A proposito di Trento, il tecnico Mol è sulla graticola, in caso di sconfitta potrebbe essere sostituito da Colella o Sottil.
Sottili. È vero, questa è una partita chiave per i gialloblu trentini, perché il Trento è piombato in zona playout, è vero che è in buona compagnia, però chiaramente se oggi finisse il campionato disputerebbe il play-out. E è una partita molto delicata per loro, per i trentini, che non hanno finora mai vinto con il nuovo allenatore, lo spagnolo Mol, e quindi bisognerà capire che tipo di atteggiamento avrà il Trento, se giocherà per contenere le prevedibili sfuriate del Padova, che oltretutto andrà in campo conoscendo già quanto ha fatto il Mantova, proprio perché, come hai ricordato tu, gioca in anticipo domani sera, e soprattutto capire se ci sarà uno spirito di reazione, perché mi pare che il passaggio, le scelte fatte dalla proprietà trentina siano per ora infelici, non diano i risultati sperati.
Per quanto riguarda la classifica, posizioni salienti: Mantova al comando con 57 punti, Padova 51, Triestina 46, Atalanta Under 23 38, Provercelli e Vicenza 37, Lumezzane 35, Virtus Verona 34, via via tutte le altre. Atalanta Under 23 e Renate una partita in meno. Un'ultima domanda, Stefano, te la faccio in merito al campionato di Serie D, girone C, campionato che osserverà un turno di riposo per la concomitanza con la Coppa Carnevale a Viareggio. Si tornerà a giocare il 18 di febbraio. Unio Clodiense 56 punti al comando, Treviso 44, Bassano 39, Dolomiti 38, Porto Gruaro 35 e via via tutte le altre. Ti chiedo, a questo punto soltanto i Chioggiotti possono perdere la promozione diretta e il ritorno storico in Serie C?
Mi pare evidente, insomma, il peggior nemico della Clodiense è chiaramente la Clodiense stessa. se dovesse andare in crisi, perché ha un vantaggio tale sul Treviso da lasciare praticamente, da dire che è vero che mancano ancora tante partite, ma da dire che praticamente sta blindando questa promozione storica. Andreucci vedrebbe coronato il lavoro di 3 stagioni consecutive, e quindi da questo punto di vista, insomma, direi che la programmazione a Chioggia ha finalmente trovato lo sbocco che ha auspicato, perché chiaramente una promozione del genere, con tutto quello che poi conseguirebbe, perché chiaramente rilancerebbe anche tutta quella interesse in tutta quella fascia dell'Adriatico che oggi invece vive di dilettantismo e basta, mentre sarebbero professionisti. Dicevo, una promozione del genere rilancerebbe anche lo stesso calcio veneto con una prospettiva interessante. Vedremo se la Clodine si ripeterà quello che hanno fatto Legnago ed Arzignano, che sono passati anche loro dalla serie, attraverso la serie D, sono approdate meritatamente in terza serie.
Grazie ancora Stefano Edel, editorialista del Mattino di Padova, grazie.
Grazie a te Simone, buona serata a voi, buon weekend.
Adesso un piccolo break e poi si torna qui con Caffè Sport On The Air, sempre Simone Francescone al microfono, con basket e pallavolo. Ed eccoci tornati in studio, sempre Simone Francescone al microfono, qui in diretta dagli studi di Radio Caffè a Padova, Caffè Sport On The Air, versione radiofonica di Caffè Sport alla TV, in onda tutti i lunedì sera su Caffè 24 Television. Vi ricordo anche la nostra pagina Facebook, Caffè Sport, e ovviamente il sito www.caffetv24.it. Parliamo di basket, abbiamo raggiunto telefonicamente un grande conoscitore del pallone spicchi, il tecnico di Play Basket Carré, Daniele Rubini. Ben trovato Daniele.
Ciao Simone, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Cominciamo con la Serie A, 20ª giornata, domenica alle 16.30 al Tagliercio, l'Umana Reyer Venezia affronta Pistoia, alle 17.30 match molto delicato a Trento tra le Aquile e Universo Treviso. In settimana sono piovute critiche all'indirizzo del coach di Treviso Frank Vitucci a seguito del suo sfogo in sala stampa dopo la debacle di lunedì sera nel posticipo con Virtus Bologna. La classifica vede Brescia 30 punti al comando, Virtus Bologna 28, Olimpia Milano e Venezia 26, più indietro Trento 20, Treviso penultima 14. Che ne pensi Daniele?
Ma penso che lo sfogo di Vitucci sia legato a una partita assolutamente indecente fatta alla sua squadra ed alcune domande che vanno ripetendosi da molte settimane in relazione alla sua posizione che si fa sempre più difficile da sostenere, ma è forte e fortificata da un triennale di contratto che ha, e una società priva di liberarsi di un contratto così pesante, dover pagare così tanti soldi, chiaramente deve pensarci. Quindi è una situazione difficile in casa Treviso, sembra che Vitucci in questo momento sia un po' un separato in casa, vediamo cosa sarà. Domenica la partita è da dentro o fuori per quanto li riguarda.
Relativamente invece alla Serie 2 comincia la fase a orologio, ogni squadra incontra in casa le 5 squadre del girone verde che si sono posizionate praticamente alle sue spalle in classifica e in trasferta le altre 5 arrivate sopra di lei. Viene mantenuta la classifica all'interno dei gironi verde e rosso con i punti ottenuti nella fase a orologio che si sommano a quelli della prima fase, dando luogo alla classifica finale. Regolamento un po' tra virgolette particolare questo della fase orologio. Questi match che interessano le squadre nordestine in questo weekend: domani sera si parte con Cividale in casa con Trapani Shark, poi Apu Udine che riceverà Urania Milano, Trieste in casa con Luis Roma, alle 20 di lunedì in posticipo Scaligera Verona contro Treviglio. Chi ha l'avversario più difficile in questa prima giornata, Daniele?
Beh, credo di non aver dubbi nel dire che è proibitiva la partita di Cividale contro Trapani, che ha allestito una squadra già fuori misura per il campionato, e le voci di mercato dicono che stiano cercando di rinforzarli ulteriormente, quindi Cividale insomma è una squadra che gioca per mantenere la categoria, e in questo momento non sta nemmeno brillando per risultati, quindi quella penso sia la partita più chiusa.
Per quanto concerne invece il campionato di Serie B nazionale, sabato alle 18.30 al Palla Goldoni, scontro salvezza tra Civitus Allianz Vicenza e Lumezzane. Sempre sabato, ma alle 20.30 Gemini Mestre cercherà il riscatto tra le mura amiche contro Ravenna. Dopodomani alle 20.30 al Palla Berta Virtus Padova riceverà Ozzano. Poi ci sarà il turno infrasettimanale il mercoledì di San Valentino. La classifica vede Ruvo al comando con 36 punti, Roseto 32, San Vendemiano 30, più indietro Mestre 20, Virtus Padova 18, Civitus Allianz 16 è attualmente terzultima. Mestre, che l'abbiamo sottolineato anche lunedì sera, eri ospite a Caffè Sport alla TV, non riesce effettivamente a rendere al meglio lontano dal Taliercio oppure anche da Trevignano, no?
Sì, beh, certo, questo dice la classifica e questo dicono i risultati. Stavolta gioca in casa, quindi dovrebbe essere abbastanza agevolata guardando le statistiche. Interessante sarà invece capire il risultato di Vicenza dopo la vittoria importante che Vicenza ha fatto a Taranto. Credo si giochino, non è una partita definitiva, non c'è nulla di definitivo ancora in questo momento, però si giochino un pezzettino di campionato importante i ragazzi di Vicenza, perché vincendola con Lumezzane cominciano a pensare ad una situazione di classifica che potrebbe portarli anche fuori dalle zone più paludose.
Per quanto concerne invece la Serie B interregionale, 21esima giornata, domenica 11 febbraio alle 18, sempre al Palla Berta, Guerriero Petrarca Padova riceverà Gardonese, Guerriero che deve assolutamente riscattare l'ultima sconfitta, Petrarchini che arrivavano da 3 vittorie consecutive che poi invece si sono dovuti arrendere sia a Murano sia all'ultimo avversario. Che cosa succede secondo te in casa Petrarca? Come mai non c'è continuità?
La continuità viene a mancare anche perché non c'è continuità nel lavoro che si fa in settimana, che fanno in settimana, gli infortuni, gli intoppi, i contrattempi stanno un po' minando il percorso di una squadra ampiamente rinnovata, con un tasso di gioventù piuttosto marcato e con qualcuno che sta sperimentando la categoria anche in ruoli che magari non erano proprio i suoi, e quindi sono tutte difficoltà che fanno parte un po' delle scommesse giocate dalla società nell'allestire questa squadra. Però è anche vero che, come dicevamo anche lunedì in trasmissione, molte partite sono scappate all'ultimo. Se almeno metà di quelle scappate fossero state vinte, staremmo parlando in maniera diversa di questa squadra e dei risultati di questa squadra.
Certo, un po' comunque di delusione serpeggia tra le file petrarchine. E concludiamo con il campionato di Serie C, campionato che ti riguarda più da vicino. Ricordiamo che Roncaglia comanda la classifica. Con chi giocate voi la prossima? Fermo restando che Pizzetta Play Basket Carré è sempre lì, in quinta posizione.
Noi andiamo a giocare una partita importante per la nostra classifica a Verona domenica. Una squadra
contro la cestistica, ricordiamolo, cestistica.
Esattamente, da tanto tempo è in difficoltà, hanno cambiato l'allenatore la settimana scorsa, quindi è un po' una partita che si gioca al buio, perché immaginiamo che qualche cambiamento possa essere stato fatto in queste 2 settimane di lavoro da parte del loro allenatore. Certo che se tu vuoi giocare con quelli in alto devi saper fare la voce grossa anche fuori casa con quelli che ti stanno sotto, e quindi per noi è un po' anche questo un test importante per verificare lo stato dell'arte.
Bene, grazie ancora a Daniele Rubini, coach di Pizzetta Play Basket Carré, grande conoscitore del pallone a spicchi. Grazie ancora Daniele.
Ciao Simone, buonasera a tutti.
Parliamo adesso di Superlega Volley maschile, tra poco avremo un collegamento. Intanto vi ricordo, per quanto riguarda la pallavolo femminile Serie 1, 20esima giornata, domenica Cuneo in casa contro l'ultima della classe Trento, si giocherà alle 17, praticamente la penultima, Cuneo contro il fanalino di coda, vale a dire Trento. Poi Imoco Volley Conegliano sarà impegnata fuori casa contro Bisonte Firenze alle 18.30 sempre di domenica. Conegliano al comando con 54 punti, Milano 48, ultima Trento con soli 4 punti. Parliamo adesso di Superlega Volley Maschile, abbiamo raggiunto Massimo Salmaso, grande esperto e giornalista del Gazzettino, ben trovato Massimo.
Ciao Simone, ciao a tutti, buonasera.
Sabato alle 18.30 in Sicilia avrà luogo il testa coda tra Saturnia e Itas Trentino, Itas Trentino ovviamente capolista. Domenica alle 16 Verona recherà visita a Perugia, alle 18 sempre di domenica Pallavolo Padova alla Chioene Arena ospiterà Power Volley Milano. Come vedi questo match per i padovani?
Ah, sai, siamo ormai alla stretta finale, siamo a febbraio, ma mancano solo 5 partite al termine della regular season, quindi i punti valgono molto. Padova ha 9 punti di vantaggio su Catania, quindi diciamo che teoricamente la salvezza è veramente a un passo, ma non è ancora matematica. Milano arriverà a Padova senza Kaczynski e Piano, quindi due giocatori importanti, potrebbe essere l'occasione per Padova per mettere in saccoccia magari uno o due punti che potrebbero essere a questo punto decisivi per distanziare definitivamente Catania, anche perché mercoledì prossimo il 14 c'è lo scontro diretto proprio a Catania, tra Catania e Padova, per cui insomma sarebbe davvero opportuno per Padova riuscire a fare qualcosa di importante.
Giustamente Massimo si pensa alla salvezza, però ne abbiamo parlato anche lunedì sera con il capitano di Pallavolo Padova Marco Falaschi, vincendo qualche partita di seguito si può arrivare anche ai playoff.
Sì, questa è un po' più complicata dal mio punto di vista, però anche questa è teoricamente possibile, nel senso che le distanze dall'ottavo posto, visto anche il momento molto difficile di Modena, l'abbiamo visto a Padova qualche giorno fa, danno ancora questo tipo di speranza. Però è chiaro che bisognerà per Padova far punti in casa con Monza e Milano e soprattutto a Catania. In quel caso l'obiettivo playoff potrebbe anche essere diciamo più vicino, però l'obiettivo vero è la salvezza, ricordiamolo sempre.
Ultima nota Massimo, Michele Pasinato, mai dimenticato Michele Pasinato, è entrato nella Hall of Fame.
Sì, è stato un bellissimo riconoscimento, lunedì a Bologna c'era la moglie Silvia con i figli Giorgio, Edoardo, il fratello Raffaello, e credo che sia assolutamente doveroso. Tra l'altro la cosa straordinaria è che è stato premiato lui assieme a Fefe De Giorgi, che hanno giocato a Padova insieme agli inizi degli anni 90 nel mitico Ciarro, quindi questo ha dato ancora più lustro a Michele e al premio. L'altra sera, in occasione della presentazione del libro di Marco Fantasia che ho avuto modo di fare a Padova, abbiamo appunto salutato Silvia con il premio della